Publispay e Storie Libere presentano.
Abbiamo iniziato questo viaggio partendo dal cuore della questione, l'aggressione, la paura, il pericolo, le domande senza risposta, il terrore di chi finisce in ospedale tra la vita e la morte, quello di chi si sente sotto assedio e quello di un genitore che decide di iniziare la propria lotta mentre apre le porte di casa agli inquirenti, trasformando quella che potrebbe essere archiviata come una semplice aggressione in responsabilità collettiva. Ma individuare chi siano questi giovani, anzi giovanissimi, che hanno iniziato a riversare violenza e rabbia per le strade italiane e comprendere come si possa riuscire a contenere e prevenire questo fenomeno non è materia semplice. Lo abbiamo detto, sono sempre stati compiuti, anche dai minori, atti vandalici o violenti, ma la carta d'identità di questi gruppi era più o meno sempre la stessa. Oggi invece quello delle bande giovanili è un fenomeno completamente nuovo. Parte dal web e finisce per le strade, o viceversa, e attira sempre più seguaci, giorno dopo giorno, sfacciato come volti mostrati su TikTok. A volte sono così giovani da non poter neppure finire sul banco degli imputati. Non hanno obiettivi precisi, possono essere i loro coetanei o gli adulti. Può essere qualcuno che venga percepito come troppo ricco o troppo povero, o in parole povere, troppo diverso da loro. È il fenomeno più trasversale degli ultimi anni, rimbalza di regione in regione e non ha a che fare con l'estrazione sociale, la religione, il sesso o l'etnia. Può avere connessione con la delinquenza o partire dalla borghesia più incensurata. Sostanzialmente è imprevedibile, ma soprattutto dall'esterno sembra essere incomprensibile. Nelle mie ricerche fino ad oggi mi sono spesso occupata delle storie di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, raccogliendo i ricordi di un'infanzia elaborata da adulti, fatta di ferite, di rabbia e addirittura lutti. Questa volta però c'è qualcosa di più, non parliamo solo di vittime. E allora dobbiamo allontanare il campo e spostare il punto di vista più in alto per comprendere davvero cosa sta succedendo. Io sono Roberta Lippi e questo è Baby Gang. Siamo partiti da Napoli, dove è facilissimo collegare la nascita delle baby gang alla criminalità organizzata. Ma la verità è che sempre più raramente si può far risalire questi attacchi a un movente o a un obiettivo. Non c'è un perché, e questo spiazza anche le forze dell'ordine. Forze dell'ordine che, lo abbiamo visto nella storia di Sofia e Nicolò, spesso hanno le mani legate a causa della giovanissima età delle persone denunciate. E a volte si ritrovano a dover minimizzare proprio a causa di quell'età, provando a trovare soluzioni alternative che però lasciano le vittime terrorizzate e inermi. Perché questi focolai di noia e follia si possono accendere in qualsiasi momento, ovunque, e possono avere come obiettivo persone specifiche, gruppi di appartenenza o addirittura città. Ed è il caso di cui stiamo per parlare, un evento che le forze dell'ordine non hanno sottovalutato affatto, anzi. Vediamo dunque cosa accade quando a ricevere una minaccia diretta non è una persona, ma un'intera collettività, una città appunto. Il 2 giugno 2022, più di 2000 ragazzini si danno appuntamento grazie ai social a un raduno a Peschiera del Garda. È un giorno di festa e arrivano fino alla spiaggia libera di Castelnuovo. Ma improvvisamente si scatena il panico, non c'è abbastanza posto per tutti. Prendono così di mira gli stabilimenti attorno, si impossessano di lettini e ombrelloni a pagamento, incuranti delle lamentele di bagnanti e gestori. Iniziano a diventare aggressivi, costringendo i proprietari degli stabilimenti a rinchiudersi nei loro chioschi, che prendono a sassate. Improvvisamente non si capisce più nulla. Tantissimi ragazzi riprendono quanto sta accadendo. Arriva la polizia con gli scudi antisommossa. Migliaia di persone iniziano a correre. Non è chiaro quanti siano i ragazzi violenti e perché si sia scatenata questa aggressività. Alcuni si fanno scudo con l'esdraio per proteggersi.
Io ho visto di quelle scene che, cioè io le ho viste solo in televisione durante quelle manifestazioni che fanno vedere dei G8 dove assaltano vetrine, negozi, banche. Qua mancavano probabilmente le vetrine, se no c'erano tutti i presupposti per un disastro.
C'era uno che aveva una mazza in mano e tutti che volevano picchiarsi, cioè noi eravamo qua a lavorare in mezzo ai clienti con le famiglie e i bambini, eravamo impauriti.
C'è gente che scappava, bambini che piangevano, gente che è stata colpita dai sassi, perché chiaramente quando la polizia giustamente caricava sono stati sassati questi.
Io dal chiosco sentivo i sassi che colpivano il chiosco e poi un signore è stato anche colpito, un signore con la famiglia che stava passando in bici.
In tantissimi corrono verso la stazione, compresi gli artefici dei tafferugli, perché le aggressioni continuano anche sul treno. 6 ragazze adolescenti denunciano di aver subito molestie sessuali sul regionale che le riporta a casa da Gardaland. Attraverso le immagini dei video, che iniziano a girare in rete e che riprendono devastazioni e aggressioni, gli investigatori cercano di risalire agli autori. Il cerchio nei giorni seguenti si restringe a una 30 di persone. Vengono aperti 2 fascicoli separati, uno per rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina, e un secondo per molestie sessuali. È previsto un altro raduno nella stessa zona qualche giorno dopo. L'attenzione è altissima.
Abbiamo già allertato i carabinieri il giorno prima perché ci avevamo mandato dei video da TikTok e vedeva che c'era questo raduno.
Avere la paura di venire al lago per divertirsi non è normale, insomma.
Nonostante le minacce, Peschiera viene risparmiata da una seconda ondata di violenza. L'11 giugno però appare un video su TikTok. Ci sono le immagini di Peschiera del Garda e una scritta. Peschiera era solo il riscaldamento. Vedremo a Riccione come sarà. Accanto una bandiera del Marocco. Potrebbe essere una firma reale o un video che vuole depistare gli inquirenti, facendoli concentrare solo sui ragazzi nordafricani. Ci sono altri video pubblicati. Ci vediamo a Riccione, dicono. E allora? Mentre in Veneto i sindaci dibattono su confini e responsabilità, c'è una persona che deve fare presto i conti con questa nuova minaccia. Ed è Rosanna Lavezzaro, questore della provincia di Rimini, in carica da appena 2 mesi nell'area, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo a Novara e Vercelli. È davanti al telegiornale e immediatamente torna alla sua memoria un avvenimento accaduto proprio a Riccione, l'anno precedente, nella notte tra il 21 e il 22 agosto.
In pratica era in previsione un concerto di questo rapper Baby Gang in un locale che era il Peter Pan di Misano, che era stato chiuso dal questore dell'epoca in quanto non erano state rispettate le normative sugli assembramenti legate alla gestione del Covid. Quindi poi viene individuato un secondo locale che è il Biblos, però anche qua non viene svolto questo concerto. E che cosa succede? I fan, le persone che si erano così radunate a Riccione per assistere a questo concerto, si arrabbiano, sono fortemente deluse e nell'allontanarsi dai 2 posti dove prima uno poi l'altro avrebbe dovuto tenersi questo concerto, danno vita ad una serie di danneggiamenti di vetrine, di auto, hanno insomma divelto segnali stradali ed è stato un fatto che ha sicuramente, per come l'ho potuto ricostruire io, ferito la città di Riccione. Ovviamente, quindi, con questo episodio all'attivo, ho subito bloccato quello che stavo facendo, mi sono seduta, mi sono concentrata su quello che veniva raccontato e le immagini che venivano mandate in onda. Ero arrivata qui da un poco più di un mese, io sono arrivata in questa sede il 20 di aprile dello scorso anno, però avendo già avuto cognizione del fatto raccontato, ho aperto immediatamente un focus su quello che stava succedendo, anche perché è stata direttamente e pesantemente richiamata in causa la città di Riccione, nel senso che quello che è un po' emerso sia dai messaggi che sono stati veicolati sul web, che abbiamo ovviamente controllato, stracontrollato, da tutti gli elementi che siamo riusciti a ricostruire, grazie anche alla polizia postale che su questo tema, ci tengo a dirlo, fa un lavoro egregio. Cosa è successo? Sembrava quasi che questi fatti di Riva del Garda altro non fossero che una anticipazione di quello che avrebbe potuto succedere a Riccione. Ecco, si parlava di una sorta di colonizzazione, darsi tutti appuntamento, come è successo a Riva del Garda, che oltre 2000 ragazzi si sono trovati su quella spiaggia e poi complice magari un po' qualcuno che aveva bevuto un po' di più, poi quando c'è tanta gente così in un luogo più o meno insomma ristretti, tanti giovani, ci sono tante dinamiche che entrano in gioco, il famoso studio di Weber di moltissimi anni fa, no, la dinamica delle folle, è successo quello che poi abbiamo tutti visto e abbiamo poi tutti commentato. Quindi io mi sono sentita in dovere di prendere in mano immediatamente la situazione, proprio perché nella mia ottica prevenire è sempre meglio che curare. Se non riusciamo a mettere in campo delle contromisure che prevengano l'accadimento di certi fatti, è chiaro che ci semplifichiamo la vita. È altrettanto chiaro che questo non è sempre possibile.
Il questore Lavezzaro prende questo avvertimento molto seriamente e inizia ad attuare tutta una serie di procedure preventive. Non siamo di fronte a una minaccia fatta a una città qualunque. Stiamo parlando di Riccione, di Rimini, delle capitali del divertimento italiano per antonomasia, che sono città che non vivono pesantemente il problema delle baby gang durante l'anno, ma quando arriva l'estate le cose cambiano.
Come è noto, Rimini e Riccione sono due località fortemente attrattive da un punto di vista del divertimento estivo e quindi una città che per 8 mesi l'anno e si aggira intorno alle 160.000-170.000 presenze, nei mesi estivi sfiora 1 milione di presenze. Quindi una città che quasi si decuplica diventa una città più difficile sicuramente da, insomma, gestire. Rimini ha una fortissima vocazione alberghiera, ha una fortissima vocazione turistica, ha una fortissima vocazione al divertimento che noi intendiamo evidentemente rispettare. Però deve essere un divertimento per tutti. Deve essere un divertimento sano, un divertimento responsabile, un divertimento libero, ma che non vada a diventare invece poi un grosso problema per quelli che lo dovessero subire. Il 50% degli alberghi dell'Emilia-Romagna sono situati a Rimini e insieme alle strutture alberghiere ci sono tutta una serie di locali, tutta una serie di ciringhito, tutta una serie di discoteche, tutta una serie di disco pub che attirano fortemente un pubblico che va tendenzialmente dai 16, 17, 18 anni fino ai 22, 25.
E poi ci sono le famiglie, come mi ricorda il questore, che hanno tutto il diritto di fare le loro vacanze senza che la loro auto venga presa a calci, o peggio, senza essere aggrediti loro stessi, come è già accaduto. Per questo l'attenzione è altissima, nonostante la minaccia arrivi da TikTok.
L'abbiamo presa assolutamente sul serio, è stato convocato su mia richiesta quasi subito un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, che vede anche seduti appunto al tavolo anche gli altri operatori delle forze dell'ordine, quindi carabinieri, finanza. Abbiamo coinvolto le amministrazioni comunali sia di Rimini che di Riccione e abbiamo iniziato già dal weekend a fare un monitoraggio abbastanza stringente di quello che capitava nelle stazioni il venerdì e il sabato sera. Parlo di stazioni perché non ci siamo interessati solo ed esclusivamente della stazione di Riccione, ma ci siamo interessati anche della stazione di Rimini. Quindi abbiamo cominciato una sorta di presidio, controllo, servizio di visibilità, qualche identificazione proprio per leggere il fenomeno appena si fosse verificato. Questo modulo è stato replicato ed è stato riprodotto con uno sforzo abbastanza pesante dal nostro punto di vista da metà giugno a metà settembre. Quindi per ogni venerdì e per ogni sabato abbiamo messo in campo un funzionario di polizia e o un ufficiale dell'arma che coordinava i servizi ed evidentemente delle pattuglie. Abbiamo impiegato oltre 600 operatori, organizzato oltre 30 servizi di controllo straordinari e solo nel weekend di Ferragosto abbiamo identificato 4.500 persone, di cui 2.200 solo nelle due stazioni Rimini e Riccione. Quindi questa è stata l'attività che è stata messa in campo da subito nell'arco di una decina di giorni. Ecco, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ci ha dato, soprattutto a partire dai primi mesi di luglio, una grossa mano, tutta una serie di uomini e mezzi aggiuntivi per poter affiancare quella che è la struttura esistente chiaramente della sovraquestura, ma che da sola non riesce, non può, e non sarebbe neanche ragionevole chiederlo, far fronte da sola ad una situazione straordinaria che interessa i mesi da giugno a settembre.
Quello che viene messo in campo è un assetto che sembra incredibile se si pensa che le provocazioni arrivano da un gruppo di ragazzini attraverso i social. Impensabile fino a qualche anno fa. Eppure è grazie al non aver sottovalutato la sfida lanciata alla città che questa è riuscita a contenere il possibile disastro.
Il risultato a cui noi aspiravamo, cioè evitare che a Riccione capitassero fatti analoghi a quelli di Peschiera del Garda, sia invece stato un obiettivo direi assolutamente centrato. Per fortuna e anche un po' per l'attenzione e per le contromisure che abbiamo immediatamente adottato, l'estate riccionese non è stata teatro, non è stata oggetto di nessuno di quelle minacce che erano state invece fatte ed erano emerse in occasione dei appunto fatti di Peschiera del Garda.
L'attività importantissima e straordinaria messa in campo dalla questura e dalle forze dell'ordine fa sì che la minaccia sfumi. Chiedo al questore se ritiene sia avvenuto perché i ragazzi sono stati spaventati, o meglio, abbiano compreso che era impossibile agire, oppure se possiamo considerare quelle minacce come un elemento quasi di divertimento, di sfida, per verificare proprio come reagiscono le forze dell'ordine.
È vero tutto ed è vero il contrario di tutto, perché non avremo mai la controprova. Sicuramente i fatti di Peschiera del Garda hanno pesato molto sull'opinione pubblica. Se ne è parlato tanto, si sono fatte molte considerazioni, è stato chiesto a gran voce un intervento, insomma, diretto, efficace e tempestivo su questi fatti, e quindi immagino che queste considerazioni non abbiano lasciato poi questi ragazzi del tutto indifferenti. Vero è che magari il fatto che noi si sia alzato indubbiamente il livello di attenzione, ci sia stata una presenza più marcata, ci sia stata una risposta in termini di tempestività e di efficacia, può aver giocato il suo ruolo. Perché quando si parla di prevenzione c'è sempre questa domanda: ma alla fine non è successo? Perché siamo stati solo fortunati? O perché siamo stati anche bravi? Perché la prevenzione poi è legata moltissimo ad un altro concetto, che è la percezione della sicurezza. Faccio questo brevissimo esempio. In un anno ipotetico accadono 12 furti. L'anno successivo accadono 8 furti. Lei vedrà che se gli 8 furti accadranno in uno spazio di tempo limitato e in una zona circoscritta, la gente si sentirà molto più insicura l'anno in cui in realtà i furti sono stati 8 rispetto all'anno in cui i furti sono stati 12. Perché quando parliamo di percezione della sicurezza entriamo in un campo estremamente personale. La mia percezione della sicurezza non sarà mai uguale alla sua, perché la percezione della sicurezza viene condizionata da quella che è stata la mia storia ed è condizionata da quella che sarà la sua storia. La prevenzione, con qualche distinguo, segue un po' le stesse dinamiche. Quindi la mia risposta è: immagino che sia stato un combinato disposto della reazione di sdegno che c'è stata a seguito dei fatti gravi, indubbiamente gravi, di Peschiera del Garda, sommata però, accompagnata, supportata però da un'azione sinergica che è stata fatta qui sul territorio rivinese con tutte le altre forze di polizia, sotto il coordinamento anche del prefetto e con un grosso coinvolgimento da parte delle amministrazioni comunali.
Il questore tocca un punto importante: la percezione della nostra sicurezza. E questa passa anche e soprattutto attraverso i mass media. Cambia a seconda di come ci vengono date alcune notizie e al modo in cui queste vengono veicolate attraverso i social network. Un mezzo che, tra l'altro, può fare informazione, ma può anche creare spinte di emulazione all'interno di questi gruppi e farne nascere addirittura di nuovi. Ma che al contempo può anche aiutare le forze dell'ordine a risalire ai colpevoli. che, come abbiamo visto, a volte si riprendono a volto scoperto pur di condividere le loro scorribande e farsi vanto delle violenze sui social.
Allora, io penso che la rete ha potenzialità enormi. Noi abbiamo il servizio di polizia postale, quindi sono persone altamente specializzate che seguono questo mondo. Questo mondo che non mi appartiene, pur ammettendo, perché è di tutta evidenza, la comodità, la facilità, la velocità di essere connessi, di poter far girare informazioni, di poter essere tutti, come si dice, no, velocemente sul pezzo, io credo in realtà che i danni quantomeno pareggino i benefici. Per venire al concetto così della chiamata alle armi, no? A questi raduni, ma anche basta pensare ai rave, no? Sì, questo mezzo è utile, sfruttiamolo, utilizziamolo, indietro non si torna, lo sappiamo, però facciamolo con la dovuta responsabilità. E poi magari appunto queste grosse compagnie che riescano a studiare e a sviluppare delle politiche sempre più sicure per una navigazione proficua e positiva nella rete anche da parte di soggetti molto giovani, con una capacità critica molto limitata, non fosse altro che per la loro giovanissima età.
Chiedo al questore anche una riflessione sul perché questo fenomeno stia dilagando e peggiorando e se nella sua visione ci sarà mai un modo per fare marcia indietro.
Sicuramente il Covid, questa parentesi così sospesa di quasi 2 anni, è stata molto mal vissuta e pesantemente subita dai giovani. I disagi da un punto di vista comportamentale, psicologico, dei ragazzi sono in fortissima crescita e questa è una diretta conseguenza del periodo in cui i ragazzi non hanno potuto, come è normale, come è naturale, come è sano, socializzare, stare insieme e divertirsi. Certo, i ragazzi però dovrebbero anche avere quegli strumenti e laddove non dovessero farcela da soli, e lo capirei benissimo, magari appunto la famiglia e la scuola dovrebbero essere poi i due fari a cui un ragazzo in difficoltà si dovrebbe rivolgere. Noi facciamo una politica molto impegnativa e molto attiva, molto presente nelle scuole, sia come questura sia come polizia appunto postale. Noi andiamo nelle scuole a spiegare, a raccontare quello che è successo ad altri ragazzi, a sottolineare quali sono le possibilità che un ragazzo in difficoltà ha a disposizione per poter chiedere aiuto, ecco. Certamente la situazione è molto complessa, perché un attore solo non sarà mai vincente. La Polizia di Stato con la prevenzione non potrà mai da sola dare una efficace risposta al disagio giovanile. La scuola da sola, senza la famiglia, neanche. La famiglia senza la scuola, cioè, quindi è tutto un discorso che va inanellato, che va collegato, è un rapporto interdisciplinare e ha degli attori minimi sotto i quali non si può scendere. Quindi se noi investiamo, se noi sosteniamo le famiglie nell'essere un po' più presenti, la scuola nell'essere un po' più incisiva, la Polizia di Stato nel fare un'azione di prevenzione ancora più mirata e ancora più efficace, il risultato io sono fermamente convinta che lo porteremo a casa. Ci dobbiamo impegnare, lo stiamo facendo, tutto è perfettibile, il Dipartimento è molto attento a queste dinamiche ed è molto attento a queste politiche, ma dobbiamo avere la consapevolezza che si vince se giochiamo tutti dalla stessa parte.
Rosanna Lavezzaro tiene moltissimo a ribadire l'importanza della prevenzione, ma soprattutto a specificare che questa non possa essere fatta solo dalle forze dell'ordine. Nonostante la zona che controlla come questore sia interessata da questi reati solo in determinati periodi dell'anno, e in alcuni casi, come quello di cui abbiamo parlato, riesca a contenere le aggressioni, resta un bersaglio molto concreto e c'è un'altissima attenzione al fenomeno. Il 13 marzo 2023, proprio a Rimini, si è tenuto un convegno sul tema disagio giovanile e baby gang, nato su iniziativa del gruppo Giovani Musulmani di Rimini.
Il Comune e l'Assessorato alle Politiche Giovanili ha fortemente voluto questo convegno, che ha visto anche la presenza del prefetto Messina, il direttore centrale, proprio per dare il peso giusto, per far capire quanto sforzo e quante energie il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e non solo, mette in questo campo. Allora, io più che di baby gang parlerei di bande giovanili multietniche, perché questa è la definizione, secondo me, più corrispondente alla, realtà. Sono un problema che travalica i confini italiani, basta pensare alla Francia, con le famose banlieue, in Inghilterra, per l'Unione Europea, gli Stati Uniti hanno un problema enorme, e il Sud America. Ecco, e quando io vedo, leggo, sento così articoli, commenti, riflessioni su questo tema, io mi faccio sempre questa domanda: cos'è che noi non siamo stati in grado di vedere? Cos'è che non siamo stati in grado di interpretare correttamente? E cos'è che ci è sfuggito e che non ci ha consentito di mettere in campo delle politiche? Perché qui si parla di politiche più che di azioni repressive o contenitive da parte della Polizia di Stato. Se non andremo alle radici profonde delle questioni che sottendono a certi comportamenti aggressivi e da certe dinamiche di pensiero in qualche modo rivendicativo che questi ragazzi manifestano, saremo sempre in ritardo e dovremo sempre rincorrere il problema. Non si potrà fare nulla di buono se non riusciamo a coinvolgere direttamente, efficacemente, concretamente le famiglie prima e la scuola poi. Se noi falliremo in questa presenza costante di assistenza di cui i ragazzi hanno bisogno, prima da parte delle famiglie, ovviamente, e subito dopo dalla scuola, noi saremo sempre perdenti su questo tema, perché dovremo sempre rincorrere il problema e non lo anticiperemo mai. I ragazzi, se si sa parlare loro, ascoltano, e ascoltano e come, e hanno, secondo me, anche bisogno che qualcuno parli loro. Certo, non possiamo pretendere che siano loro a venire verso di noi, ma piuttosto essere noi ad andare verso di loro. Io, quando ero questore di Novara, ho voluto fortemente far venire Don Ciotti in un istituto tecnico di Novara molto problematico. Il preside era un po' scettico, nel senso che era un po' preoccupato dall'eventuale reazione dei ragazzi, dall'interesse. Io le dico solo che Don Ciotti ha parlato ininterrottamente per quasi 2 ore, le dico che i ragazzi stessi hanno chiesto di rinunciare a quei 10 minuti, quel quarto d'ora di intervallo che era stato previsto, e le dico ancora che non è volata una mosca in quelle 2 ore. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che i ragazzi sicuramente magari sono un po' ostici, hanno dei preconcetti nei nostri confronti, attraversano anche magari un momento di difficoltà, perché l'adolescenza è un periodo articolato, complesso, dove tu passi, no? Dall'essere un bambino all'essere un ragazzo fino a diventare uomo. Quindi è una crescita personale molto difficile, molto complicata per alcuni, poi molto più che per altri, diciamo la verità. Dobbiamo essere noi ad andare verso i ragazzi e trovare quei meccanismi, quelle parole, quel linguaggio sui quali loro si possono sintonizzare, perché se saremo bravi a fare questo, avremo fatto metà dell'opera. Non li recupereremo tutti, la devianza giovanile c'è stata, c'è, ci sarà sempre, per carità, però saremo efficaci nel contrastarla. Se invece abbandoneremo il campo perché riteniamo che tanto tutti i ragazzi sono ormai senza più principi, faremo un errore enorme. Io ho molta fiducia in questa gioventù. È una gioventù che va accompagnata, indirizzata, guidata. Però la nostra parte la dobbiamo fare, e la dobbiamo fare bene.
È determinata Rosanna Lavezzaro, mentre mi parla della sua fiducia nei giovani, che è forte e concreta. Ed è ancora più determinata quando le chiedo di pensare ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze e di darmi un suo messaggio. Questa volta non solo da questore, ma anche da madre.
I ragazzi hanno antenne molto molto sensibili. Se io sto con mia figlia e non l'ascolto, lei se ne accorge. E a me, ammetto, è capitato spesso. Se io sono in macchina con loro o sono in casa con loro, ma non li guardo negli occhi, ma non cerco il loro sguardo, ma non mi siedo accanto a loro e faccio loro una domanda: come stai? Come è andata a scuola? C'è qualcosa che così mi vuoi raccontare qualcosa? Ecco, noi spesso, noi diciamo genitori, ma io per prima sono stata un po' deficitaria in questo. Quindi oltre alla quantità del tempo che passiamo con i nostri figli, è una banalità, ma in fin dei conti racchiude una grossa verità, dobbiamo guardare alla qualità del tempo che passiamo con loro. Ascoltarli non vuol dire essere solo nella stessa stanza. Stare con loro non vuol dire stare solo seduti davanti alla televisione e guardare tutti un programma. Stare con loro vuol dire provare ad entrare in contatto con loro. Spesso i giovani che cosa ci chiedono e che cosa ci recriminano? L'esserci, ma di fatto poi non esserci. Magari una presenza fisica a cui non corrisponde quell'empatia, quell'affetto, quell'attenzione di cui loro hanno bisogno. E io come mamma, lo dico con estrema onestà e con estrema facilità, mi sono trovata tante volte in questa situazione. Questo da mamma, ed è prima di tutto un'autocritica nei miei, diciamo, confronti. Come, insomma, questore io dico che la Polizia di Stato è presente, abbiamo uffici formati, abbiamo divisioni con, insomma, sezioni che si occupano solo di minori, di fasce deboli, del disagio minorile, c'è l'ammonimento per il cyberbullismo, è uno strumento che viene pochissimo utilizzato, è un ammonimento che esiste dal 2017, quindi abbastanza recente, ma che non viene quasi mai richiesto. Quindi insomma gli strumenti ci sono, assolutamente ci sono. La scuola sta diventando anche parte responsabile in questo, diciamo, procedimento di crescita, però io sono fortemente convinta che investendo bene, con gli strumenti giusti e col modo giusto, noi il risultato a casa lo porteremo. Qualcuno diceva che tutti gli sciocchi sono ottimisti. E io vado oltre e dico, spero che non tutti gli ottimisti siano sciocchi, perché io sono molto ottimista. E prevedo, non in tempi brevissimi, ma io prevedo alla fine un riscatto di questi giovani che a me personalmente hanno più volte sorpreso per sensibilità, per maturità e per, come posso dire, e per una nobiltà d'animo che noi spesso a loro tendiamo a non riconoscere. Questo è il mio messaggio.
Ci salutiamo così, io e il questore Lavezzaro. In questo episodio abbiamo deciso di non raccontare un fatto di cronaca drammatico ed efferato, ma di provare a spiegare come le forze dell'ordine vivano questo fenomeno, concentrandosi soprattutto sulla sicurezza di città e cittadini. Ma non solo. A Riccione l'estate scorsa non è vero che non è accaduto nulla, perché una minaccia porta sempre con sé ansia e preoccupazione collettive, che modificano la nostra percezione di incolumità. Abbiamo visto che nessuno può dirsi al sicuro, perché il modo di operare di queste bande giovanili è improvviso e violento e non ha confini geografici. Mentre parliamo, l'estate si avvicina e la città è pronta a vivere nuove incursioni e nuove minacce. Le prime avvisaglie si sono già fatte sentire durante il ponte del 1° maggio, quando una baby gang di Cattolica ha preso d'assalto, rapinato e picchiato dei giovani turisti fuori da una discoteca. Tutti gli individuati dovranno rispondere di rapina in concorso, lesioni e furto con strappo. Molti sono minorenni. La provincia di Rimini, però, non è l'unica area ad alto rischio, e molte zone lo sono non solo d'estate. Metropoli, paesi di provincia, zone di movida o quartieri isolati, scuole e mezzi pubblici. Il teatro di questi assalti è mobile e cambia rapidamente, così come le motivazioni e gli obiettivi che portano le baby gang a delinquere. Come, quando e perché vengano organizzate le loro diverse attività criminali è stato fino ad oggi un mistero. Desiderio di appartenenza, adrenalina, bisogno economico, noia, o semplicemente la mancanza di modelli positivi a cui aderire, o tutto questo insieme, chissà. Insieme cercheremo di scoprire qual è il caos interiore che ha dato vita a questo fenomeno sociale spiazzante. Io sono Roberta Lippi e questo era Baby Gang, un podcast scritto da me e a cura di Valentina Grotta. Per Publispay, supervisione editoriale di Matteo Bibianchi e in redazione Edoardo Carboni e Elisa Personeni. Post-produzione audio di Valeria Ardito. Le voci dei testimoni di Peschiera del Garda che avete ascoltato in questo episodio sono state tratte dai video originali di Corriere TV e fanpage.it. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione Publispay e storielibere.fm.